ce la facciamo più.
E 47 minuti e inizia questa nuova puntata di Matrix Flow. Oggi 2 febbraio 2024. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da Mau
e anche da Pastic.
E come avevamo preannunciato la scorsa settimana, continueremo a parlare di Chiapas, continueremo a parlare dei compagni e delle compagne zapatiste, appunto di quei territori, ma naturalmente iniziamo con i contatti, andiamo velocissimi.
Allora, iniziamo con il cellulare, ci trovate ovviamente in tutte le piattaforme, WhatsApp, Telegram e Signal, il numero è 346-667-3263.
Abbiamo poi anche il fisso, per chi fosse ancora affezionato al telefono con i tastini, che risponde allo 011-249-5669, col quale potete fare i soliti squillini di apprezzamento o se magari volete intervenire in diretta.
Ovviamente c'è il servizio Cisti, sempre attivo per essere tranquilli e tranquille, almeno qui a Torino, in caso di brutte presenze vestite di blu. E ricordiamo ovviamente che sul sito di Radio Blackout, a www.radioblackout.org, potete sicuramente ascoltarci in streaming con il tastone rosso e se no scoprire tutte le info che quotidianamente vengono pubblicate.
Ma dalla scorsa settimana Matrix Flow è diventata anche social, grazie alla pagina appunto di Instagram, che naturalmente vi invitiamo ad andare a seguire. E inizio puntata, naturalmente, un caro saluto va alla nostra DJ Meticcia, che è impegnata in tutt'altre faccende, che salutiamo se ci stesse ascoltando. Un enorme abbraccione, bacione da tutti quanti qua.
Ciao Meticcia!
E adesso, mentre aspettiamo che la musica parte, un piccolo brano musicale e poi dopo partiamo con gli approfondimenti di oggi. Stamina a correre, non rendersi ni retroceder, ver a prender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarlos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Todos los callados, todos.
Mi inserisco sulle note di questa canzone intanto per ricordare e mandare tutta la nostra solidarietà alle lavoratrici di Eufemia, che sono in presidio da ieri fuori dal Comala. Tutta la nostra solidarietà, e vi invitiamo ovviamente a partecipare al momento che ci sarà quest'oggi alle 6:30, se non sbaglio, dove spiegheranno quali sono le motivazioni dello sciopero. Dominica, panza, ni afuera, yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع احنا كنا Catrileo o el mapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Zan, 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 Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Andiamo a sfumare questo brano di Anna Tijoux insieme a Shadia Mansour, che a me personalmente è piaciuto moltissimo, e andiamo subito a entrare negli approfondimenti per questa puntata. Allora, la scorsa puntata, venerdì scorso, avevamo abbastanza ampiamente cercato di affrontare il tema delle novità, diciamo così, introdotte dai compagni e dalle compagne zapatiste nei territori da loro controllati in Chiapas. Avevamo anche già detto che oggi avremmo continuato su questo tema. In particolare avevamo cercato di descrivere un pochino, parlare dei 20 comunicati con i quali le Z ha rotto il silenzio durato circa un paio d'anni, concentrandoci soprattutto sull'aumento della violenza in tutti quei territori, per poi passare appunto a parlare delle nuove forme di autogoverno annunciate nei comunicati, soprattutto nel nono comunicato, il cui obiettivo principale, volendo proprio riassumere per chi non avesse seguito, per chi non avesse ascoltato la scorsa trasmissione, l'obiettivo principale, dicevo, è la necessità di eliminare dall'autogoverno dei territori alcuni meccanismi che col tempo si erano venuti a creare, che si era evidenziato che fossero effettivamente come si può dire, verticalistici, insomma la famosa piramide rovesciata, e quindi un po' incompatibili con le regole del comandare obbedendo. Infine avevamo anche parlato di un'altra novità molto importante introdotta, cioè la terra in comune, cioè la destinazione di alcuni terreni, tra quelli recuperati ai latifondisti, alla non proprietà. Avevamo la scorso venerdì avuto qui ospiti Marco Marchito e Giorgio, che tra l'altro ringraziamo nuovamente per lo sforzo a interpretare, insomma, quei comunicati che non sempre sono di facile interpretazione, mentre oggi siamo molto contenti di avere qua con noi in studio due ospiti, Dulce e Walter, di Tatauelo, che tra l'altro sono tornati proprio poco fa dal Chiapas. Ciao Walter, ciao Dulce.
Ciao.
Ciao.
Allora, con loro noi avevamo pensato che di iniziare ad affrontare un argomento che avevamo giustamente lasciato da parte perché nessuno dei presenti lo scorso venerdì aveva vissuto, e cioè i festeggiamenti, per partire la nostra chiacchierata, i festeggiamenti per i 30 anni di autogoverno degli zapatisti e delle zapatiste, che festeggiamenti che si sono svolti a cavallo, insomma, del 31 dicembre, 1 gennaio. Allora, proprio con te, Dulce, volevo iniziare a chiederti se potevi raccontarci, visto che tu eri là in quei giorni, se volevi raccontarci un po' come si sono svolti questi festeggiamenti, in cosa sono consistiti, cosa è successo.
Sì, noi siamo stati molto fortunati, perché come ogni anno noi della cooperativa Tatauello dedichiamo un mese per visitare le comunità zapatiste, mantenere questa relazione, questo collegamento con la cooperativa, con i cafetaleros, e questa volta abbiamo dedicato 2 mesi proprio per poter rimanere a questa festa, poter condividere con loro questo momento speciale. E tutti quest'anno compiamo 20 anni di progetto. È stato un percorso di conoscenza, di partecipazione. Tutti gli anni che andiamo impariamo sempre qualcosa di nuovo e ci insegnano tanto anche nella nostra vita. E questa volta è stato un momento molto, molto speciale, perché dopo aver fatto le visite alla cooperativa, aver collaborato con loro per fare i loro lavori nella struttura del loro magazzino, dove Walter aveva fatto anche l'impianto elettrico come parte della progettazione del progetto Tatauello, e aver visitato anche qualche caffettal che era in un nuovo GAL, che già avendo questa nuova veste, questo termine, abbiamo cercato di intuire, di capire come si svolgerà questo nuovo sviluppo della pratica zapatista. Che cosa vuol dire il GAL? Leggendolo così, governo locale. E l'abbiamo visto dal vero, dal vivo, che cosa vuol dire il governo locale. Avevano già messo i cartelli, ma il cartello solo significa che qualcuno ha lavorato, lo ha scritto, lo ha dipinto, ha pensato alla scritta che doveva dire, si sono incontrati, hanno lavorato per farlo, per metterlo, ma prima di quello c'è stata l'organizzazione di voler farlo diventare reale, di gestire quel posto, di viverlo e decidere in prima persona le cose, come si risolveranno le loro vicende. E in questo modo abbiamo incontrato il primo GAL e ci hanno portato a visitare le coltivazioni, ci hanno raccontato quanti anni avevano, che problematiche avevano, e poi ci hanno portato alla sede del magazzino della cooperativa, dove si sviluppano altri processi di sviluppo comunitario, che non è solo per la cooperativa, ma coinvolge anche i territori dove abitano gli altri contadini, gli altri soci della cooperativa, che coinvolge 8 municipi, e questi creano delle relazioni, dello sviluppo in questi altri territori, dove non sono solo zapatisti, sono misti. Anche abbiamo incontrato tutti i 18 membri dei promotores della cooperativa, che gestiscono a loro volta dei diversi ruoli nelle comunità, sulla salute, l'educazione, l'acqua, le strade, senza parlare anche delle gestione proprio agroecologica, della gestione dei cafetal, dell'organico, perché loro sono registrati anche organico nel governo messicano. E c'era stato questo incontro dove abbiamo partecipato anche a questa organizzazione. Nel primo mese abbiamo fatto questo, e poi abbiamo messo le basi per poter partecipare alla festa in accordo con loro, perché no, io sarei andata a trovare la mia famiglia, ma di ritorno sarei andata alla festa e ci siamo dati appuntamento per incontrarci con la messa direttiva della cooperativa che ci aveva accompagnato fino al posto. Ci siamo dati appuntamento al capoluogo d'Acquasingo e io arrivavo di ritorno da Merida con Rodrigo e Melissa, che stavo rientrando dallo Yucatan. Siamo scesi a Villahermosa e in un primo momento c'erano due tassisti che non ci volevano portare a Ocosingo perché dicevano il Chiapas è molto pericoloso, ti assaltano, ti sequestrano. E niente, abbiamo tentato con due, al terzo ha detto sì, vi porto per una somma un po' alta, però ci ha garantito che ci portava a Ocosingo. Siamo arrivati all'incontro con i membri della cooperativa e il giorno dopo siamo arrivati al Caracol di Dolores Hidalgo. Caracol che noi c'eravamo già stati nel 2013, dove abbiamo fatto l'escuelita zapatista, questa settimana di apprendimenti dei lavori della comunità, della gestione della vita quotidiana, di come vive uno zapatista. È stato molto impressionante vedere tutto quello che avevano costruito lungo questi 10 anni. È diventato un caracol, è diventato una sede di incontri, hanno costruito tanti posti dove fare delle cose, ma non per loro, anche per gli altri, anche per questa festa, come abbiamo visto in questa occasione. Tutte le strutture che hanno costruito è in funzione a accogliere altre persone, anche di loro stessi che vengono da altre regioni.
Infatti come luogo, come Caracol, è molto adatto, mi dicevate, all'evento che è stato quello poi dei festeggiamenti,
perché è arrivata tantissima gente, non so quantificare, ma erano migliaia e migliaia di persone che sono arrivati. E noi quando siamo arrivati, il primo incontro è chiedere il permesso di entrare e dopo un po' di ore di aspettare l'ingresso, di fare come si chiama il registro?
Registrazione.
La registrazione, e poi ci hanno ascoltato a un altro caracol, a Nuovo Gerusalemme, che è lì vicino, che è parte di uno dei nuovi caracol che si erano fondati 3 anni fa. E dove avremmo dormito e mangiato e poi spostati tutti i giorni alla festa Dolores Hidalgo.
Quanti giorni è durata i festeggiamenti veri e propri? Quanti giorni?
Dal 29, che era l'ingresso, 30, 31, 1 e 2, okay. 5 giorni di molte attività. Però è stato molto interessante perché ci hanno ascoltato tutti le motocicletas, i ragazzi dell'esercito, no? Che sembrano soldati, col capellino, pantalone verde, camicetta marrone, con la motocicletta. Ci hanno ascoltati al caracol dove avremmo dormito e noi dicevamo non è il caso, siamo due ospiti come tutti, ma l'hanno fatto con tutti, no, era un trattamento speciale perché lì in mezzo c'era un quartel militare, dovevi attraversare questo passaggio, allora per sicurezza dovevi fare tutte le mattine, dovevi andare e venire dal caracol, e al caracol di Gerusalemme, e lì che almeno io ho notato questo nella loro organizzazione, che avevo già vissuto anche a Vienna quando sono venuti in viaggio in Europa con le donne zapatiste. Siamo stati vicino al cuoco che ha organizzato il ristorantino Taquero per la colazione, il pranzo e la cena a Gerusalemme. In metti 2 ore lui ha messo su un ristorante che ha dato da mangiare a più di 200 persone che dormivamo a Gerusalemme. È stato fortissimo, ha preso una decina di ragazzi, le ha spiegato come dovevano fare e 2 ore dopo usciva da mangiare da questa cucina per tutti quanti. È così che si organizzano. C'è una cosa da fare, lo vedono, si mettono insieme e in un tempo velocissimo riescono a costruire. Devi costruire una casa, devi fare una strada, devi fare un acquedotto, devi... c'è bisogno di questo, lo facciamo insieme e funziona. Poi anche la cosa di mettere le mucche, macellare questa mucca, poi cucinarla e darla da mangiare. Abbiamo dormito nel centro d'agroecologia dove era il recinto delle pecorelle. Hanno macellato 3 pecorelle lì davanti, poi ce le hanno date da mangiare. Così. E in poche ore, pochi minuti, si faceva tutto. Senza avere lunghi discorsi, senza avere troppe settimane o mesi di programmazione. Si faceva lì con quello che trovavi, con chi ti trovavi.
Certo.
E tutte le mattine ci portavano al Caracol. E dalle 9 del mattino lì si iniziava con gli spettacoli, c'era anche lì un ristorantino, la tienda e l'ospedale e qualsiasi cosa, il registro era già tutto.
Come sono stati aperti i festeggiamenti? Come è iniziata la festa, insomma?
E con il gioco da calcio e basketball, perché lì sono tutti ragazzi giovani che fanno tutto, loro organizzano le partite, arrivano da Ventic, da Morelia, da Tuluncao,
insomma da lontano, per chi non è pratico del
gente,
territorio,
ragazzi che non erano mai andati a Dolores Hidalgo, che magari la festa del Caracol la facevano nel loro Caracol, ma non erano andati a un altro Caracol perché non erano altri eventi, no? E lì si sono incontrati e hanno organizzato queste partite tra diversi Caracol. È stato bellissimo perché noi abbiamo visto la partita di basketball di Oventi contro los Vaqueros de Jolja, non so, erano piccolissimi e quello dell'altro equipo erano altissimi e poi quando hanno vinto quelli più alti, però quando ha fatto il canestro il più piccolino dell'altro equipo di Oventic hanno applaudito tutti come se avesse vinto lui. No, c'era un'aria di felicità, di gioia, perché erano tutti giovani, tutti bambini, tutti ragazzi, di anziani, grandi o di età oltre 50, erano molto pochi.
Molto pochi.
Sì.
E invece abbiamo un po' tutte quante letto di queste rappresentazioni teatrali con le quali hanno voluto durante i festeggiamenti appunto spiegare quello che sta succedendo, come sono andate?
Ogni Caracol, ora sono 11 o 12, quanti sono?
12.
Ogni Caracol si era preparato, non so se a Dolores Hidalgo erano già andati prima e pensato a organizzare il teatro lì o lo avevano già pensato e provato nel loro Caracol, ma ognuno aveva scelto un tema e aveva sviluppato tutto questo dialogo, che sono temi molto importanti per loro, come hanno cominciato con il racconto della loro storia, no? Di come è nato il movimento, del recupero della terra, del lavoro collettivo, di come si sono autogovernati, per arrivare anche a temi attuali come il Tren Maya, che provoca distruzione, disboscamento, spopolamento. E hanno trattato anche i temi come religione, come l'altro transismico, un altro corridoio dove unirà il Golfo del Messico con l'Atlantico per fare trasporto merci, rappresentato con quello che trovavano, pezzi di legno, palme, si sono fatti loro i costumi, si sono fatti loro i dialoghi, poi poi c'era anche, per arrivare a quello più importante, che sarebbe il tema dell'evoluzione del movimento zapatista, no? Che sarebbe quello del comune, del lavoro in comune, di aprire anche alle altre persone che non sono zapatiste o straniere anche, andare a lavorare la terra con loro e vivere in quei territori. hanno scenato tutte queste cose.
Rispetto, scusa se ti interrompo, però appunto rispetto proprio alla, hai citato le terre e l'apertura anche a chi non fa parte delle comunità zapatiste, di poterla coltivare insieme a loro, imparando anche da loro. Questo rientra un po' nel discorso sulle terre comuni che abbiamo affrontato anche settimana scorsa. Ti chiederei, rispetto a questo ho letto che la parola comune o terre comuni, però in generale proprio la parola comune era quella più ripetuta sia nei discorsi sia nelle rappresentazioni teatrali e nelle varie forme artistiche. Ne abbiamo parlato anche prima a microfoni spenti, ti volevo chiedere un accenno su questo, su come, ad esempio, se c'è qualche rappresentazione artistica o teatrale che ti è rimasta più impressa.
Sì, sono fin dall'inizio della storia degli zapatisti, questa cosa del comune e del collettivo l'hanno avuta da sempre, e soprattutto nella parte dell'opera teatrale, non mi ricordo che caracollo ha fatto, ma dello spaccamento della piramide. Loro hanno fatto una piramide di legno dove c'era la giunta di buon governo, il Mares, e poi hanno fatto cadere tutte le parti di questa piramide per mettere la terra al centro, come qualcosa che non è loro, che non è di nessuno, ma che bisogna viverla. E mentre tu vivi quel posto, decidi come lo vuoi gestire, ma pensando che è una bambina che si chiama Denis che vivrà fra 120 anni. Come vogliamo che viva questa bambina? Vogliamo che viva libera, vogliamo che possa farsi da mangiare, che possa decidere come sarà il suo futuro, però bisogna lasciarle un posto. E allora, per poter lasciare qualcosa a qualcuno, bisogna poter custodire questa cosa, la terra. Ed è questo quello che hanno fatto in questa opera teatrale, no? Smontare tutte queste cose della proprietà privata per poter mettersi in gioco e provare a farlo. E provare a farlo anche con gli altri, che non è così semplice, perché è come far dialogare due religioni diverse o due cose opposte. Provare a vivere nello stesso territorio come in qualcosa che è, dovrai lasciare a questa bimba Denis.
Ok, ti ringrazio. Allora, non so se Mau non ha altre domande, magari ascoltiamo.
Mettiamo un brano musicale?
Mi hai letto nel pensiero.
Ok, allora se parte.
Sitting in a Russian bathhouse on the Avenue B. No matter how much we sweat, we just can't agree. I разминку ёршика проводи мы. Nobody won't know nothing from no history. Doll is a solid blizzard, magic babbles. Dasha sold equipment to the Chechnyan rebels. Я выхожу из аналов астрал. Много чего слышал, но не записал. Несмотря на США, не потерял азарта. Ухаю строго каждое 8 марта. Sitting in the bathhouse on the Avenue B. And never agree. Sally, all empires fall. Even trends, they fade away. Even complete strangers can lead you astray. But God damn it, this round is on me. Not you. Ay 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 ay. Woo woo woo. Ay 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 ay. Not me. Not you.
go Sally, my darling. Your panic so charming. Dolly, go Sally, my darling. Oh, your panic so charming. Your shopping tactics are amazing. Celebrity erotism disarming. Dolly, go Sally, my darling. Your panic is so charming. Yeah!
Sulle ultime note di Gogol Bordello, cover appunto di un notissimo brano di Manu Chao, torniamo a parlare del Chiapas e torniamo nello specifico a chiedere a Dulce ancora se ci può raccontare ancora qualcosina dei festeggiamenti per i 30 anni dal 1994.
Sì. Allora, il giorno più bello e quello più importante è proprio il 31 gennaio, dicembre, 31 dicembre, dove si ricorda questa pressa di responsabilità di prendersi in mano tutte queste cose che avevano esigenze, la terra, la casa, il lavoro, e dire basta. E dopo tutte le opere teatrali del giorno, del pomeriggio, si arriva alla sera dove si comincia a preparare questo altare per ricordare i caduti, le persone che hanno creduto e lottato per lasciare un pezzo di terra anche ai loro figli e ai nipoti. e la parte importante del discorso di Moisés, che soprattutto ha parlato alle nuove generazioni zapatiste, ai ragazzi, ai bambini, ai giovani, dicendo nella loro lingua, lingua zental, non sono solo lingua zental gli zapatisti, c'è Tocolaval, c'è Zuzil, ma ha scelto la zental perché è la sua lingua, e ha parlato a loro dicendo che va bene tutto quello che avete imparato, tutto quello che avete rappresentato, cari giovani, però la cosa è farlo nella pratica, che non rimangono solo parole o immaginazione o buoni propositi, ma mettiamoci a lavorare, a costruire questo nuovo percorso che vogliamo fare. Ha continuato sempre in lingua zentale, poi l'ha letto in spagnolo, parlando di questa nuova motivazione che vorrebbe unire anche il resto di delle persone che sono attorno, anche gli stranieri. E poi quando ha finito ci sono stati bellissimi fuochi d'artificio, penso che non l'avevano mai fatti, una cascata di luci in mezzo a quell'oceano di stelle che c'erano quella notte, fredda, freddissima, faceva un freddo, e poi c'è stata la musica fino all'alba, si è ballato tutta la notte per non andare a dormire al freddo,
un al gran ritmo classico,
di cumbia,
esatto,
di cumbia
dei festeggiamenti,
del monio colorado e comunque tanta allegria, tanta voglia di vivere e tanta propositività, e ci dà molto coraggio questa cosa di vedere che anche nei posti dove non c'è acqua, non c'è luce, dove ti devi arrangiare con quello che trovi, devi mangiare quello che ti coltivi, dove non hai tutti non hanno la macchina e mille cose, la violenza del narcotraffico e tutte le cose, loro sono propositivi, allegri e molto decisi a lavorare,
e soprattutto
non per loro, per gli altri,
per gli altri, cioè, e soprattutto ci dicevi prima, tantissimi giovani, quindi le nuove generazioni. Non è come dipingono invece i notiziari, come dipingono l'informazione mainstream messicana, che le comunità sono svuotate, non esiste, che abbiamo visto un po' tutti, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, che non ci sono zapatisti, invece tu ci dicevi che erano tantissimi, e soprattutto erano tantissimi delle nuovissime, delle giovanissime, quindi le ultime generazioni, che si stanno impegnando. E impegnando per, come si dice nei comunicati, per le generazioni future, quelle che saranno, sì, e quindi per quelli che non si conoscono ancora.
E la parte più importante è che, come immagina il mondo, non è Marcos o Moisés che dirige tutto e decide come saranno le cose, sono quelli che vivono nel territorio, decidono come sarà la loro vita, perché loro lavorano in quel senso lì, con le loro mani, con la loro fatica e col loro sudore, come fanno quelli delle cooperative, che non c'è solo la cooperativa del caffè, si fanno i vestiti, si fanno le scarpe, quello che riescono a fare è tantissimo, perché in quelle condizioni non è così semplice costruire tutte queste cose.
Certo.
Ma insieme, e facendolo in prima persona, non perché hai un capo che ti dice che devi fare quello, o perché hai un dirigente militare, un governo, e di una persona che ti crea il programma, e quello che devi fare sei tu che costruisci quello perché lo vuoi.
Certo. Allora, io direi altro piccolo brano musicale e
sì,
poi...
in realtà io volevo fare una piccola curiosità, sì, scusa, no, stavo prendendo appunti intanto. Volevo chiederti, hai detto appunto erano migliaia di persone, soprattutto giovani, e invece per quanto riguarda gli internazionalisti, cioè chi arrivava dall'Europa, dall'America, insomma dal resto del mondo, un po' la composizione, se ti sei confrontata anche con loro un po', insomma, com'era
C'erano tantissimi internazionali, soprattutto io ho incontrato quelli che avevamo già incontrato nella gira zapatista, tantissimi tedeschi, e c'erano più di 100, 200, non so quanti erano, era il gruppo più numeroso comunque, i greci, i nostri cari amici greci con cui collaboriamo tanto per la cooperativa del caffè, e c'erano i spagnoli, c'erano brasiliani, c'erano anche della Norvegia, spagnoli l'ho già detto. Comunque, anche del Sud America c'erano
C'è tanta gente per come dire italiani, l'invito italiani. Che è arrivato anche un po' tardi ed era un invito comunque appunto si diceva certo venite noi vi accogliamo ma anche la situazione è questa insomma quindi sì. Era un invito anche un po' particolare anche non so un po' a festeggiare magari noi da qua non so quindi bella come cosa, insomma, cioè nonostante il poco tempo, tante persone hanno risposto.
Abbiamo pure incontrato un gasista Tatauello, un prefinanziante Tatauello che è andato per conto suo, specialmente per la festa, e ci siamo incontrati lì, è stato un bellissimo incontro. E i francesi también, no, c'era tanta gente ed era come incontrare dei vecchi amici, anche quelli che non conoscevamo, avevamo questo stesso sentimento.
Ok, e allora andiamo con un piccolo brano e poi ritorniamo sul discorso.
Por eso ven, 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 ven.
Ritorniamo in diretta, passiamo adesso a alcune domande a Walter. Parlavamo appunto prima anche con Dulce di questa novità, quella delle terre in comune, cioè degli appezzamenti di terra che sono stati strappati ai latifondisti e che ora invece vengono destinati a chiunque. E dico a chiunque proprio perché non sono più destinati solo alle comunità zapatiste, ma c'è un'apertura anche un'apertura verso l'esterno, anche a persone e a chi insomma abbia voglia di partecipare. Ti chiederei, oltre a riassumerci nuovamente in cosa consiste questa novità, vorrei che in particolare ci spiegassi perché queste terre sono così importanti, nel senso mi riferisco al fatto che se non sbaglio sono proprio il motivo di grandi conflitti e anche di una narrazione da parte del governo messicano e dei media mainstream sul fatto che le terre vengono lasciate spesso incolte. Ti chiederei la motivazione di questo, che se non sbaglio deriva appunto da dalla cultura, da un'antica cultura, ma soprattutto perché poi sono terre di sussistenza anche e quindi hanno un determinato processo, insomma. So se domanda molto vaga, molto però
allora se partiamo col 1 gennaio del 94 e da quel momento lì in cui si sono recuperate le terre, e volevo fare un preambolo, per esempio il Caracol di Dolores Hidalgo. Allora, il Caracol di Dolores Hidalgo era una finca di un riccone di Comitán, che è una città un po' più in su. E in questa finca, che era mille ettari, lui molto pianeggianti per la zona, era vietato l'ingresso alle persone che invece vivevano nelle montagne attorno. Lui l'aveva recintata e le persone andavano semplicemente lì per lavorarla. In cambio del lavoro, queste persone qua, e sto parlando di un discorso che ha fatto Manuelito, che ha vissuto questa cosa qua, a suo nipote oggi, no? Insomma, una roba del genere. Quindi non sto parlando di tanti anni fa, sto parlando di un nonno, ok? E questa persona qua non avevano uno stipendio, vivevano, si vestivano con un telo, facevano un buco, il famoso poncho, no? Vivevano così, con questa manta bianca, no? Questo telo bianco. E mentre la persona era ricchissima, era perché aveva tutte queste terre, aveva tutte le mucche, no? E quindi faceva i soldi, tanto che si spostava e nella finca aveva un aeroporto per un aeroplanino piccolo, no? Che era la cosa più normale nel 70, fino al 70, spostarsi in Chiapas con questi aeroplanini. Ed erano sempre dei finqueros, cioè c'erano voli ovunque, sempre per spostare il caffè o spostare le persone o spostare gli alimenti, diciamo, di queste persone qua. E lui stava su questa cavagna in punta alla collina, no? E guardava questi peones qua che lavoravano. Il 94 l'insurrezione hanno preso i municipi, ma la presa del municipio è durata poco, è stata la presa della terra dopo. Il finchero di Dolores Hidalgo è scappato, lui e tutta la famiglia, e loro hanno iniziato a lavorare quella terra lì. Sono scesi dalle montagne dove venivano segregati e entravano solo nella finca solo per lavorare, se no stavano fuori, e hanno iniziato a lavorarla. E tra l'altro anche lì è stato più facile lavorarla, perché essendo un po' più pianeggiante hanno potuto lavorare il mais, i fagioli, le zucche, e hanno creato anche un senso di comunità, perché poi nello sfruttamento non è che c'è sempre questa unione, capito? Cioè, uno sfrutta le persone e poi ci sarà stato quello più amico del padrone, queste dinamiche qua. Quando si sono trovati tutti insieme dopo il 94 hanno iniziato a fare queste cose collettivamente. Quindi il discorso del pezzo di terra in comune che avevano preso è un pezzo di terra che viene da quella cosa lì, dal fatto di averlo recuperato insieme con un'insurrezione e lavorarlo insieme. L'altra cosa è che c'era la gente, ma non si è lavorato tutto il terreno che si è preso. Uno, perché questo terreno era grandissimo. Io sto parlando del caso di Lores Hidalgo, ma anche di altri casi. Due, perché a livello di costume, generazioni di popoli indigeni, l'insegnamento non era lavorare tutta la terra, perché il rispetto per la madre terra delle popolazioni indigene è alto, e non è solo per noi. Cioè, il concetto di qui a Saluzzo qualsiasi pezzo di terra lo vediamo coltivato, tutta la Padania la vediamo coltivata, gli unici pezzi di terra incolti sono le montagne, perché sono talmente divisi gli appezzamenti che nessuno ci va, anche perché è un po' più difficile. È un concetto molto capitalista di dire qualsiasi pezzo dobbiamo rendere, deve rendere, ok? Allora, per i popoli indigeni non è così, perché non viviamo solo noi nella terra, vivono anche gli animali, vivono anche i funghi, vivono anche altre piante. E perché è un profondo rispetto questa cosa qua. E poi c'è una pratica ancestrale che si chiama rosa, tumba e chema. Cioè, prima si prende un pezzo di montagna, si delimita un terreno, si fa su questo terreno, si tagliano gli alberi e si dà fuoco, cioè prima si tumba, si tagliano, si dà fuoco e poi dopo si semina sopra. Questo si semina per 2 anni. Dopo questi 2 anni ci si sposta, ma questo pezzo di terra qua
riforesta
perché verrà di nuovo inserito nel ciclo dopo 10 anni, dove già le piante saranno grandi. E questo è sempre stato un modo per dire: va bene, io lo prendo in prestito, questa cosa della terra in prestito, io la prendo in prestito la terra alla natura 2 anni, però poi te la lascio e poi magari me la riprendo perché gira così, che è molto diverso dalla rotazione dei gesuiti dei terreni, ok?
Certo,
solo per spiegare, perché la rotazione dei gesuiti che ci hanno insegnato a fare l'orto, pianta questo e poi l'anno dopo non piantare quello, pianta quell'altro, è sempre a livello produttivo. Invece loro hanno questo concetto di dire: ne lasciamo un pezzo per la natura. Allora, anche il fatto delle terre incolte, adesso ci sono queste terre in comune, questa cosa qua crea delle aspettative da parte di gruppi paramilitari, da parte dei narcotrafficanti, da parte del governo che dice sono abbandonate, da parte dell'opinione pubblica che dice sì, però vabbè, hanno preso tutto quello, però non gli serviva, no? Perché intanto non ce ne sono più di zapatisti, cosa gli serve, no? Ma se io ho una famiglia e faccio 6 figli, poi a ogni figlio avrò bisogno di dare un pezzo di terra, per cui i zapatisti, io conosco famiglie che mediamente, proprio minimo ce ne hanno 3 di figli, però sono sempre di più, no? E sono famiglie molto grandi, per cui c'è bisogno della terra, ma non necessariamente deve essere tutta coltivata. E quindi ci sono queste terre in comune che non sono coltivate, però non neanche con questo comunicato dire venite a coltivare con noi, così. No, non è prendere tutto quanto, perché c'è sempre il pezzo che bisogna lasciare per la madre terra e per la natura e per gli altri esseri viventi, che non siamo solo noi, ecco, insomma. Questa è una cosa che volevo dire. L'altra cosa è che la costruzione di questa cosa dell'autonomia con la piramide rovesciata è una cosa che seguirà nella pratica. Cioè, non c'è non c'è una ricetta in questa cosa qua, cioè non hanno dato una ricetta, e nelle mani delle nuove generazioni vedere come sarà l'organizzazione di questo tipo di lavoro, no? C'è una linea guida, c'è il GAL, che è la parte più vicina alla terra, quello che loro hanno messo dentro la rappresentazione smontando la piramide. La parte più vicina alla terra è il GAL, cioè il governo autonomo locale, e dopo ci sono dei cerchi, no, dei livelli, sono dei cerchi che sono allargati, che sono quelli del CIGAZ e ACIGAZ, che quando non si potranno risolvere delle cose
a livello locale
saranno più avanti. Però hanno messo col comunicato ultimo e il 31 dicembre di quest'anno, hanno messo nelle mani delle nuove generazioni la responsabilità di provare in prima persona a capire come governarsi. E pensando a com'era prima, non hanno buttato la giunta del buon governo nel cesso, ok? Cioè, hanno semplicemente pensato che non funzionava bene. Perché se voi pensate a il Finchero con l'aeroplanino, i peones che stanno sotto, e loro si sono liberati e hanno fatto questo percorso e si sono autogovernati e si sono creati delle strutture, la salute, la scuola, i trasporti, no? Hanno distribuito biciclette e motociclette, i trasporti, cioè, no? Biciclette alla festa. Hanno fatto un percorso che molti altri popoli nel mondo non sono ancora peones con solo un pezzo di tela e la gente che li sfrutta. Cioè, si sono liberati. Tant'è vero che se ne parlava anche a San Cristobal durante la presentazione di una mostra per i 30 anni, perché poi i collettivi locali hanno fatto le mostre per i 30 anni dell'insurrezione con le foto del 94 in San Cristobal. Quello che hanno lasciato anche gli zapatisti è l'orgoglio indigeno. Io sono così, e anche a San Cristobal, che ha una vita completamente diversa, è una vita gentrificata,
certo,
vetrina,
turista
e tutto quanto, l'orgoglio indigeno esiste. Cioè, quando incontri un ciamula per la strada, lui non si sposta più come faceva prima, che scendeva dal marciapiede perché era indigeno, perché tu eri bianco, magari anche un po' turista, che c'erano già nel 70 i turisti. Questa è una di quelle cose che lo zapatismo in Chiapas ha lasciato. Ha lasciato il fatto di dire: mi governo, sono indigeno e sono orgoglioso di essere indigeno. E quindi anche la terra non coltivarla tutta è un modo di essere. Qualcuno dice che i popoli indigeni ci salveranno. Beh, io credo di sì. Credo che se noi avessimo questa apertura anche nei confronti dell'agricoltura, adesso ci sono gli agricoltori tutti in piazza, però non so bene che tipo di apertura hanno questi coi trattori, penso poca. No? Penso che sia più per i sussidi che per altro. Se noi avessimo questo tipo di approccio con la natura, è quello che possiamo continuare a vivere, perché poi alla fine della cosa la produzione alimentare passa tutta dalla terra, e quindi probabilmente è il bene più grande che possiamo avere.
Assolutamente, infatti mi ha fatto molto piacere anche che hai proprio specificato la differenza tra quella che può essere la rotazione dell'utilizzo dei campi e invece come le comunità zapatiste prendono in prestito, perché non vorrei dire utilizzano, ma prendono in prestito dalla natura, nel senso che è giustissimo, cioè quello che abbiamo studiato anche a scuola è quella della rotazione, che serviva per continuare a dare produttività al terreno, non era una questione di rispettare la natura, invece questa è proprio un'altra visione, un altro modo di prendere la terra, utilizzarla e poi ridarla però alla natura, non a un'altra persona, ecco.
Proprio il classico meccanismo comunque in cui noi siamo del tutto immersi, cioè di ogni cosa, ogni strumento che possiamo avere per le mani deve produrre appunto di più, a differenza dell'ottica di utilizzare le cose per quello che ci serve e non e niente di più, non più di quello che ci serve. Allora, vogliamo sentire ancora un pochino di musica, poca,
sì,
sono già le 19.46, però insomma dai, ancora un brano musicale direi che ci può stare, e andiamo ad ascoltare un altro pezzo di Anna Tijoux.
Sin tapujo, tenemos trajes sin etiqueta, pero se vende lujo. El garabato ilustrado, un insulto marcado. El Manuel de Carreño se borró de este lado. Ni tu ministerio, ni monasterio, ni dinero. Que por cierto, viene de nuestros impuestos. Todo es compituto con estatuto.
Ojo con caer mal, Ana.
Que puedes perder tributo. Caer bien por caer bien, no decir lo que piensas porque te pueden demoler. Vivir con miedo a la mierda, ni chicha ni limonada. Esa cosa light con sabor a nada, nata cortada, no cabe de entrada. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. No te gusta la gente rara. A mí no me gustan los homofóbicos con cara de nada. El amor es libre, ¿sabías? Por lo menos eso nos queda. O mi abuela decía que mejor estar sola que mal acompañada, rodeada de gente buena onda que no quiere romper platos. Las cosas por su nombre, ni fu ni fa. Aquí la verdad, la buena onda, no cabe más. Que si tu ministerio dice que no tengo proyección artística, ahora te puedes comer completa mi proyección lingüística. Que tenga cuidado que se van a cerrar las puertas, pero seamos claros, nunca estuvieron abiertas. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre.
Ed eccoci di nuovo qua in diretta, microfoni spenti, ovviamente sono partiti mille discorsi con i tanti input, che gli spunti che son venuti fuori dalle parole di Walter, e appunto una domanda, ecco, che così ci ricolleghiamo anche alla puntata di venerdì scorso, su quello che diceva Giorgio, sulla divisione dei terreni, che come dire, appunto, andando avanti nelle varie generazioni diventano sempre più piccole e sino a perdere anche un po' la loro funzione di appezzamento di terra coltivabile, sia lo vediamo anche qui, appunto, come citavi tu prima, nelle montagne, ma un po' una cosa abbastanza diffusa. E invece tra come dire, gli spunti che ci arrivano da subcomandante Moises è la questione delle terre senza documenti, cioè un qualcosa di differente, ma soprattutto una cosa che a me interessava era anche la questione del governo che paga affinché vengano coltivate determinate piante, determinate si faccia una determinata produzione che viene richiesta dallo Stato solo se si hanno i documenti della terra. Tra l'altro poi anche la volta scorsa Giorgio ci diceva trasformando i campesinos in sostanzialmente dei dipendenti dello Stato.
In proletari che coltivano di fatto una terra che, pur essendo loro, però la coltivano per qualcun altro, perché accettando questi aiuti, questi sussidi, di fatto ne diventano dipendenti.
Allora, le terre, molte terre nelle popolazioni indigene, comprese quelle recuperate, cioè non c'è un titolo di proprietà di questa terra qua. È per questo che sono appetibili. Perché? E sono più appetibili dopo un progetto criminale, posso aggiungere, del governo messicano, però venduto benissimo, tanto è vero che anche Guatemala, Honduras e Salvador hanno aderito. E poi vi spiego la dinamica di perché questi tre posti. Il progetto si chiama Sembrando Vida. Allora, fondamentalmente le persone che riescono ad avere un titolo di proprietà di un pezzo di terra vengono aiutate dal governo attraverso degli alberi che vengono mandati, possono essere alberi da frutta, ma possono essere anche alberi solo pini, voglio dire, no? E questa cosa qua il governo la spaccia come arrestare il cambiamento climatico, quindi riforestare, uno. Due, tenere le persone sul territorio, perché ogni albero che metti ti danno X pesos, no? E quindi c'hai un tanto al mese che ti entra come stipendio a solo guardare gli alberi. No, non dico che vai a raccogliere qualcosa, solo li pianti il tuo pino, vai lì, lo guardi, no? Lo bagni, lo tieni così che finché diventa foresta di nuovo. Cos'è successo col programma Sembrando Vida? Questo programma qua è legato tra il governo e il Banco Azteca, che è sempre figlio un po' dei governi precedenti, e Electra, che è una catena di cui il Banco Azteca non ha, la Banca Azteca non ha una filiale dentro su una strada. Normalmente ha una filiale dentro Electra. Electra è un po' come avessimo l'Unieuro Media World, no? Una roba del genere. A questi indigeni che riescono ad avere, o indigeni o non indigeni, che riescono ad avere, cittadini messicani che riescono ad avere un titolo di proprietà e decidono di aderire al governo, gli danno queste piante e gli danno dei soldi, ma glieli danno su una carta di credito, di debito, è più giusto, una carta di debito che possono ritirarli ogni 15 giorni al Banco Azteca. Ma il Banco Azteca è dentro Electra, e quindi queste persone, quando arrivano dalle comunità e passano dentro Electra, non solo ritirano i soldi, ma si fanno pure i debiti per comprarsi delle porcherie che vende Electra, che non gli servono perché mancano la luce, ma se vedono una pentola escono fuori con i debiti della pentola. Non solo quello, il Banco Azteca pretende che queste persone imparino a risparmiare, per cui non gli dà tutti i soldi che gli dà il governo, se ne tiene anche un po', così, un po' per mantenere il conto. Quindi è tutto in sé, è tutto un progetto criminale. Quello che sta succedendo è che se tu c'hai un pezzo di foresta che è incolta, facciamo un esempio, gli zapatisti hanno questi pezzi che non sono coltivati, arriva uno, riesce ad avere il titolo di proprietà attraverso i suoi amici maneggioni del governo locale, la gente dei partiti, quello che farà non sarà coltivare, cioè mantenere la foresta tal quale, che avrebbe un senso, no? No, sarà disboscare tutto, vendersi il legname al mercato nero e poi ripiantare sopra il disboscato, perché è successo varie e varie volte, no? È successo per esempio a una persona che abbiamo conosciuto che le diceva: ma io avevo questo, avevo individuato un pezzo di terra che potevo, costruire la mia casa, c'era molta biodiversità, no? Così, e questa ha fatto una fattoria didattica, diciamo così, e in quel paese lì l'unico posto che è riuscito ad andare a fare lì non è riuscito a farla perché l'hanno disboscata completamente, hanno piantato alberelli molto più piccoli, ma la persona che era riuscita a prendere il pezzo di terra da questo ne trae un guadagno, e prima ha guadagnato vendendo la legna. Nel caso specifico del Chiapas, il fatto di avere foreste ancora abbastanza larga parte è tutto lo sviluppo voluto dal tren Maya che parte da Palenque e arriva fino a Cancun, insomma così, ha fatto sì che ci sia un disboscamento molto feroce in cui entrano anche i cartelli, per cui disboscano dove devono e dove non devono, dicendo poi, prendendo poi i titoli di proprietà per poi piantare complici col governo e avere questi progetti che si chiamano Sembrando Vida.
Sembrando, ovviamente.
Sembrando Vida, no? La cosa viene fuori che perché in Honduras, in Guatemala, Salvador c'è anche Sembrando Vida? Perché il governo messicano l'ha venduto talmente bene, dicendo: questa cosa qui farà sì che se tu sei un povero honduregno che poi mi trovo sulla frontiera messicana che vuole andare negli Stati Uniti, ma se io ti pago per piantare gli alberelli,
certo, tu non emigri e quindi
questo è un valore aggiunto che il governo ha dato. Ma il sotto di questa cosa qua è che Banco Azteca è presente in Honduras, in Guatemala e in Salvador. E quindi non è tanto il governo, sono gli amici del governo della banca che hanno pensato al progetto criminale di Sembrando Vida, chiamandolo in questo modo qua. Ma questo è un modello che è sulla carta così è molto bello, è bellissimo. Dici: ah, io riforesto, faccio bene all'ambiente, detengo la migrazione forzata, creo un reddito. Cioè, se lo leggi così e non vedi la parte sotto, quello che è che a San Cristóbal de las Casas, dove c'è Electra, quindi la gente parte dalla comunità a venire a Electra, la coda il 15 del mese per prendere sostegno sulla carta è lunghissima. Io passo al mattino alle 6, c'è già la gente che si mette in coda e conti 100 e 100 persone in coda che stanno tutte sul marciapiede aspettando di andare lì dentro, no?
Beh, come qualunque, scusa, non voglio minimizzare ovviamente, ma come tanti progetti capitalisti sostanzialmente, cioè di liberalizzazione del mercato, e quindi vengono venduti come salvifici, come miglioreranno la vita e il mondo probabilmente, poi sappiamo bene che dietro appunto è quello, sì. Sì, mi fanno segno che giustamente dobbiamo chiudere per non rubare.
Mi spiace avere questo ruolo davvero che non vorrei proprio avere, però giustamente dobbiamo lasciare spazio a take away del futuro. Sì, in realtà avrei voluto parlare veramente ancora tantissimo con voi, Dulce e Walter, però non è detto che magari in futuro non
una terza puntata
adesso, senza stare ad ammorbarvi per il prossimo venerdì, ma chissà, in un futuro non troppo lontano magari. Vai, di pure.
Allora, dico solo una cosa: uno, che Tatahuelo entra nella forma di prefinanziamento per quanto riguarda il caffè, per cui cercatelo così, è un caffè che c'è da 20 anni ed è a sostegno dell'autonomia delle comunità zapatiste. E l'altra cosa, ringraziamo Radio Blackout per questa occasione di poter parlare degli zapatisti, se ne parla poco, la gente pensa: ormai anche Marcos c'ha i suoi anni e quindi no, no? Così, diciamo così che Marco si è inventato tre volte, perché adesso è Capitan Marcos e insomma non è neanche più subcomandante. E da ultimo l'invito a pensare tutti al valore che ha la terra e a una bimba Denis tra 120 anni. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Grazie davvero.
Assolutamente.
Direi che magari mettiamo un pezzo in chiusura.
Sì.
Ovviamente vi ringraziamo, vi inviteremo sicuramente a proseguire il discorso, perché gli spunti oggi sono stati davvero tantissimi.
Tantissimi, sì.
Volevo salutare Kate, che oggi non è potuta essere nostra ospite, ma appunto, visto che probabilmente faremo una terza puntata su questo, speriamo di averti qui con noi. Non prendiamo nessun altro tempo a Takeaway del futuro, quindi ci salutiamo e ci risentiremo venerdì prossimo.
Venerdì prossimo, per chi vorrà essere con noi. Ciao ciao!
Ciao!
Imagination, the only nation, the only nation I choose. Imagination, the only nation, the only nation I use. There's no more borders in you. There's no disorder to disprove, just time to use. Dangerous gifts to let loose, dependency to lose. Mysterious mirrors with reflections, with questions. No more borders in you. The only nation I choose. No more borders in you.
This chant is burning your system. This chant is burning it down. This chant is burning your system. This chant is burning it down. I say no border, no nation. No border, no nation here. Well, I say no border, no nation. No more. Tumba barreras, derriba fronteras. No border, no nation. No border, no nation anywhere. I say no border, no nation. No border, no nation here. Well, I say no border, no nation. Difícil vivir cuidándose las espaldas, difícil vivir así.
Suena la alarma.
Porque es difícil vivir cuidándose las espaldas, no queremos seguir así. Oye racista, tú no me llames ilegal, yo no tengo papeles pero no soy un criminal. Respeto para toda la gente, exigimos ya.